Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata, i 10 minuti peggiori degli ultimi decenni. Il bombardamento israeliano sul Libano dopo la tregua tra Stati Uniti e Iran ha ucciso più di 200 persone, in esteri il racconto da Beirut. Le mani legate di Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti con la guerra in Iran si è infilato in un cul-de-sac. I democratici chiedono la sua rimozione e pian piano i MAGA lo abbandonano. Venture Global, il gigante statunitense del gas liquefatto, finanziato anche da banche italiane, che devasta le coste e si arricchisce con la guerra, il nuovo rapporto di Recommon. 500.000 firme contro la discussa legge sull'antisemitismo. In Francia, una settimana dal voto parlamentare, l'aggressione israeliana in Libano alimenta il dibattito sulla proposta. Argentina, il Parlamento approva la riforma della Ley de Glaciares. In questo modo i ghiacciai non sono più territori protetti. World Music, il cantautore brasiliano Chico Buarque e il cubano Silvio Rodriguez insieme per Cuba. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla guerra in Medio Oriente all'indomani dell'accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. La situazione è ancora molto instabile, i bombardamenti israelo-americani sull'Iran e quelli iraniani sul Golfo e su Israele sembrano effettivamente essersi fermati, ma lo stretto di Hormuz resta chiuso, le basi dell'accordo restano oscure, così come poco chiari sono i punti su cui si negozierà nel weekend in Pakistan. C'è poi un grande elefante nella stanza, e cioè il Libano. Israele e Stati Uniti continuano a dire che il Libano non è coinvolto nel cessate il fuoco, mentre lo sostiene l'Iran e lo chiedono oggi molti paesi europei e non. Il premier israeliano Netanyahu ha già detto che Israele continuerà a colpire Hezbollah ovunque sia necessario. La notizia di questa sera però è che Netanyahu poco fa ha detto di aver dato ordine di avviare negoziati diretti con il Libano, ordine arrivato dopo una richiesta in questo senso da parte di Beirut. Netanyahu ha detto che i negoziati si concentreranno sul disarmo di Hezbollah e sull'instaurazione di relazioni pacifiche tra Israele e Libano. Secondo Axios, i negoziati inizieranno la prossima settimana e il primo incontro si terrà al Dipartimento di Stato a Washington tra l'ambasciatore americano in Libano, l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti e l'ambasciatore libanese negli Stati Uniti. Secondo l'amministrazione statunitense, Donald Trump avrebbe chiesto al premier israeliano Benjamin Netanyahu di ridurre l'intensità degli attacchi israeliani in Libano al fine di contribuire a garantire il successo dei negoziati con l'Iran, ma poco fa un funzionario israeliano ha specificato che non ci sarà alcun cessate il fuoco con Hezbollah prima dei colloqui con il Libano. I bombardamenti effettivamente sono continuati anche oggi, dopo che ieri Israele ha colpito 100 obiettivi in 10 minuti, uccidendo più di 200 persone in quelli che sono stati definiti i 10 peggiori minuti per il Libano in decenni e una delle giornate peggiore dei bombardamenti. Sentiamo da Beirut il reportage di Ilaria Romano.
A poco più di un mese dall'inizio del conflitto, una giornata che avrebbe potuto segnare l'inizio di una de-escalation si è trasformata per il Libano nell'ennesimo massacro, con 300 fra morti e feriti, degli ultimi bombardamenti al sud e a Beirut, sempre più vicini al centro e sempre più imprevedibili. Le vittime hanno ormai superato le 1.400 persone e gli sfollati sono oltre 1.300.000. In un paese che già prima della catastrofe umanitaria stava vivendo una crisi economica senza precedenti, con un'inflazione alle stelle e una moneta ridotta a carta straccia. La capitale libanese è disseminata di centri di accoglienza, alcuni messi a disposizione dal governo e dalla municipalità, altri da privati, associazioni, luoghi di culto. Ma i posti che si possono considerare sicuri ormai sono sempre meno.
أنا من درانون النهر من الزنوب وتهجرنا والحمد لله بعدنا عايشين
Siamo scappati dal sud e siamo sfollati, ma grazie a Dio siamo ancora vivi. Cos'altro posso dire? Siamo scappati in macchina e poi siamo arrivati qui. Cosa faccio qui durante il giorno? Niente. Me ne sto seduta e basta. Non sto facendo nulla. Ho dei dolori alle gambe. Mangiamo quello che capita, prendiamo il caffè, non facciamo nulla, non sopportiamo più nulla. Non c'è un posto dove stare tranquilli ed è passato più di un mese ormai. Cosa dobbiamo fare? Sono qui con mia figlia e i suoi figli. Loro sono venuti con me. Ognuno ha preso la sua famiglia ed è andato non so dove. Grazie a Dio i miei figli stanno bene, i miei vicini stanno bene, ho avuto loro notizie. Ma non è la prima volta, quante volte siamo stati sfollati e che stavolta sta durando troppo a lungo. La signora Nadine si trova in uno dei dormitori allestiti all'università, dove l'associazione AMEL, attiva in Libano dal 79 senza sponsor politici, ha allestito un piccolo ambulatorio. Dall'inizio della guerra il Libano sta vivendo un'enorme crisi umanitaria, con oltre 1.100.000 sfollati costretti a lasciare le proprie case. Il nostro team è composto per la maggior parte da sfollati, ma il nostro obiettivo, anche in queste condizioni difficili, resta quello di stare al fianco di chi ha bisogno. In questa crisi che peggiora ogni giorno, chi non trova posto in uno degli oltre 600 rifugi del paese e non ha la possibilità di affittare una casa per $2.000 al mese, finisce per strada, con una tenda sul marciapiede, sul lungomare, in un cantiere abbandonato. La situazione qui è davvero difficile, specialmente per quanto riguarda i bambini e l'igiene. Faccio fatica persino a lavarli. A volte sono costretta a mettere mia figlia a testa in giù per lavarle i capelli usando una tanica d'acqua. C'è tanta sofferenza in questi giorni. Sarebbe già un'altra cosa se potessimo vivere sotto un tetto con l'acqua, l'elettricità, già questo basterebbe. Prima i miei figli andavano a scuola, ora non c'è più nulla, non c'è nessuna scuola, non c'è niente di niente. E mi piange il cuore perché sento che anche il loro modo di comportarsi sta cambiando in peggio giorno per giorno. Sono arrivata qui con i miei figli. Prima eravamo in un'altra zona, anche mia sorella è qui. Io vengo dalla Siria, ho vissuto l'inizio della guerra, lì ho visto di tutto. Le bande armate entravano nelle nostre case, volevano picchiarci. Abbiamo subito ogni tipo di violenza. Qui fra le tende degli ultimi arriva soprattutto la società civile, privati cittadini che decidono di aiutare. Un gruppo di giovani di Dahiye, il quartiere a sud di Beirut a maggioranza sciita, ormai ridotto in macerie dai bombardamenti, ha dato vita a un collettivo per raccogliere beni di prima necessità. E Moussa è colui che si occupa del settore dei farmaci.
We started looking around to see what's needed on the street. It was mostly like mattresses.
Abbiamo cominciato a valutare di cosa ci fosse bisogno per strada, come materassini, tende, coperte, cibo per le persone. Abbiamo anche creato un gruppo di distribuzione farmaci del quale sono il responsabile. Nella scorsa guerra sono stato sempre al fronte come paramedico, ma questa volta ho dovuto portare via la mia famiglia e provvedere a loro. Ma a volte Dio lavora in modi misteriosi e ha trovato comunque la strada per farmi aiutare la nostra gente.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
questo contesto che abbiamo raccontato oggi, Donald Trump è stato particolarmente silenzioso dopo le dichiarazioni roboanti degli scorsi giorni, soprattutto quelle di vittoria di ieri. Infatti sul campo rendono chiaro come la realtà sia ancora molto complessa e non è facile a questo punto immaginare come Trump gestirà i colloqui con l'Iran nei prossimi giorni. Mi ha raggiunta in studio Roberto Festa, buonasera Roberto.
Buonasera, buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori.
Roberto, quali prospettive ha Trump in questo momento?
Ma allora, le prospettive non sono buonissime. Appunto, tu parlavi di questo silenzio, no? È singolare, considerato quello che appunto il presidente ha detto e fatto nei giorni scorsi e nelle ore precedenti la dichiarazione della tregua, dalla civiltà appunto che doveva morire in Iran a causa degli attacchi americani, a epiteti, insulti come fucking straight, cioè il fottuto stretto di Hormuz. Allora, il silenzio di Trump ha un senso molto chiaro. Da un lato, il presidente si deve essere reso conto che la babele di opinioni, voci, minacce, aperture, prese di posizione, chiusure non è servita, anzi ha messo gli Stati Uniti in una posizione di singolare pericolo. E poi c'è un'altra cosa: Trump deve a questo punto essere prudente. Trump non può permettersi che questo conflitto riprenda. C'è appunto oggi la telefonata con Netanyahu, la richiesta di alleggerire lo sforzo, lo slancio militare in Libano. La campagna elettorale per il midterm 2026 è partita. Il presidente e i repubblicani non possono condurla nel mezzo di una guerra, con il prezzo della benzina alle stelle, con la possibilità di altri morti americani. Trump quindi deve trovare una via d'uscita, e al più presto. Il silenzio improvviso di questi giorni deve essere interpretato come, diciamo, l'improvvisa, drammatica constatazione delle proprie difficoltà, dei propri limiti, anche di un sostanziale fallimento. Tra l'altro, la situazione in cui Trump si trova potrebbe essere utilizzata dall'Iran nei negoziati. Anche gli iraniani, ovviamente, sanno molto bene che Trump non può e non vuole riprendere il conflitto.
Ecco, ma dentro gli Stati Uniti, a livello politico, diciamo, che cosa si dice di questa situazione?
Allora, la situazione in questo momento è in particolare in movimento a Washington, nel Congresso, ma nella politica americana. I democratici di Camera e Senato pensano di far passare una risoluzione sui poteri di guerra, per limitare i poteri di guerra di Trump. Un voto alla Camera oggi è fallito, ce ne saranno altri alla Camera, ma anche al Senato. La settimana prossima sono molte le voci tra i democratici che mettono in discussione la tenuta, la possibilità che appunto il cessate il fuoco tenga. In una lettera ai colleghi democratici ieri mercoledì, Hakeem Jeffries, che è il leader della minoranza democratica alla Camera, ha espresso seri dubbi sulla tregua. È interessante che su queste posizioni si trovino ormai anche diversi esponenti del MAGA, Marjorie Taylor Greene, che tra l'altro sta assumendo una serie di iniziative politiche insieme ai democratici, e poi ancora Candace Owens, Alex Jones, sono tutti esponenti del mondo conservatore, del mondo MAGA, che assistono furibondi alla caduta degli Stati Uniti in una nuova guerra all'estero da parte del loro presidente, cioè il presidente che aveva detto mai più guerre americane nel mondo. Per ora restano soprattutto in silenzio i repubblicani, ma il loro silenzio è comunque espressione di un disagio. Intrecciata tra l'altro alla questione della guerra, c'è poi la questione della futura leadership repubblicana, in particolare la questione dei candidati del GOP alle presidenziali 2028. J.D. che guiderà i negoziati con l'Iran a Islamabad, si gioca moltissimo. Il suo principale rivale, il suo principale avversario, Marco Rubio, resta in questo momento prudentemente in silenzio sullo sfondo. Spera, in fondo, che questi negoziati segnino una pesante sconfitta politica per J.D. Vance.
Grazie, grazie Roberto. E questa crisi in Medio Oriente, come sappiamo, ha molto a che fare con la crisi energetica, che ha degli impatti sulle popolazioni di tutto il mondo, ma come spesso accade c'è sempre qualcuno che invece ne trae guadagno. Tra chi trae profitto c'è Venture Global, una rivenditrice americana di gas naturale liquefatto con forti legami anche in Italia. Sul suo operato ci sono diverse ombre, dai legami con l'amministrazione Trump all'impatto ambientale dei suoi siti estrattivi, e questo lo denuncia con un rapporto Recommon. Riccardo Stoppa ne ha parlato con Daniela Finamore, attivista dell'associazione.
All'interno del report, come abbiamo riportato, abbiamo messo in evidenza un pochino quelle che sono una serie di ombre appunto relative a questa compagnia. La prima riguarda proprio il rapporto con la politica americana. Venture Global è tra le società che hanno beneficiato di più dei permessi accelerati dall'amministrazione Trump. E c'è anche appunto una recente inchiesta del Guardian secondo cui i suoi fondatori, i fondatori Venture Global, avrebbero acquistato milioni di azioni proprie pochi giorni dopo alcuni incontri con alti funzionari dell'amministrazione Trump e immediatamente prima che venissero rilasciate delle autorizzazioni chiave per l'espansione di questi terminal. La seconda ombra è quella che riguarda le controversie legali. Venture Global ha avviato le esportazioni dal suo primo terminal nel marzo del 2022. Per quasi 3 anni ha rifiutato di dichiarare l'avvio ufficiale delle operazioni commerciali. Questo gli ha permesso di vendere centinaia di carichi di GNL sul mercato spot, quindi al prezzo giornaliero, invece di consegnarli ai clienti che li aspettavano in base, diciamo, a dei contratti a lungo termine. E durante la crisi energetica del 2022-2023 il prezzo spot era enormemente alto rispetto a quello contrattuale, quindi Venture Global ha accumulato ricavi stimati in oltre 20 miliardi di dollari.
E oggi il GNL americano sta ancora vivendo un periodo di forte espansione.
Possiamo dire che stiamo vivendo un po' un momento di convergenza di fattori che rendono Venture Global e il GNL americano in generale più centrale che mai, ma allo stesso tempo anche più problematico che mai. A marzo le azioni di Venture Global sono cresciute del 50% in un mese. Venture Global ha appena preso la decisione finale di investimento per l'espansione del suo terminal Calcasieu Pass 2 in Louisiana. Si tratta di decine di miliardi di nuovi investimenti. E appunto tra chi ha già firmato per comprare quel gas c'è proprio Eni.
E quanto sono impattanti questi terminal estrattivi?
I terminal di Venture Global sorgono lungo le coste della Louisiana, che è uno degli ecosistemi costieri più fragili degli Stati Uniti. Nell'agosto del 2025, durante i lavori di dragaggio del canale di accesso alla terminal Calcasieu Pass, c'è stato un grave incidente che praticamente ha contaminato pesci, ostriche e gamberi su un'area enorme. E appunto bisogna tenere in considerazione che le comunità locali sono comunità che sono prevalentemente afroamericane a basso reddito, che vivono di quell'economia, vivono di pesca e acquacoltura da generazioni, quindi in questo caso i lavori del terminal praticamente hanno portato a delle conseguenze che in molti casi sono già irreversibili.
Parlavi degli attori italiani coinvolti, puoi raccontarci di più di questo aspetto?
Il legame con l'Italia è recente e diretto. Nel luglio del 2025 Eni ha firmato un contratto ventennale con Venture Global per 2 milioni di tonnellate di GNL all'anno. Poi ci sono i soldi, ci sono i finanziamenti e quindi c'è Intesa San Paolo, che è tra le banche che finanziano i terminal di Venture Global, che finanzia Venture Global stessa, e i maggiori terminal di gas naturale liquefatto che si trovano sulla costa del Texas e della Louisiana. Abbiamo tra gli attori italiani coinvolti anche Snam. Snam gestisce le infrastrutture di rigassificazione italiane. Praticamente in 4 anni la dipendenza del GNL americano è quadruplicata e Snam è il nodo finale essenzialmente di questa catena.
Adesso andiamo in Francia, dove l'aggressione israeliana in Libano sta alimentando il dibattito sulla discussa proposta di legge sull'antisemitismo che verrà votata la settimana prossima. Sentiamo Veronica Gennari.
Mentre mercoledì era in corso uno dei peggiori attacchi israeliani contro il Libano, a Parigi una folla di persone si è radunata a Place de la République per chiedere di fermare i bombardamenti nella regione e rendere omaggio alle vittime. Non a caso, storicamente infatti, la Francia è strettamente legata al Libano. Per motivi storici, il Libano infatti è stato sotto mandato francese, linguistici, il francese è la seconda lingua del paese, e culturali. Secondo i dati del Ministero degli Affari Esteri, circa 20.000 francesi vivevano nel paese nel 2025. Dall'inizio del conflitto in Medio Oriente è quindi sembrato naturale che la Francia avesse un occhio di riguardo per il Libano. Il presidente Macron ha da subito chiesto la de-escalation e il ministro degli esteri Barrot ha condannato i bombardamenti israeliani, definendoli intollerabili, accuse che però per il momento non hanno scosso gli israeliani. In un momento in cui il sostegno dei francesi verso Israele è già ai minimi storici, come ha dimostrato anche un sondaggio YouGov dell'estate scorsa, i continui attacchi israeliani in Libano potrebbero peggiorare ulteriormente questo dato? È una domanda che sta risuonando spesso in queste ultime settimane in Francia, divisa da una legge che sarà analizzata in Parlamento la settimana prossima, la legge Yadan. Sostenuta dalla coalizione di governo, la proposta sarà analizzata in Parlamento il prossimo 16 e 17 aprile ed è volta a combattere le nuove forme di antisemitismo, in risposta all'esplosione di atti antisemiti in Francia dopo gli attacchi terroristici del 7 ottobre 2023. Divisiva sin da subito, la legge era criticata soprattutto per il suo articolo 2. L'articolo 2 introduce un nuovo reato che punisce il fatto di incitare alla distruzione o alla negazione di uno Stato o di fare pubblicamente apologia della sua distruzione o negazione. Questo si leggeva nella proposta iniziale, ora modificata. L'articolo 2 è ora il seguente. Saranno puniti coloro che, in violazione del diritto dei popoli all'autodeterminazione e degli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite, avranno pubblicamente incitato alla distruzione di uno Stato riconosciuto dalla Repubblica Francese. Bisogna qui sottolineare che in Francia l'antisemitismo è già punito tramite il crimine di apologia di terrorismo. Preoccupato da una proposta di legge che secondo lui mira a mettere a tacere ogni critica contro Israele, un giovane francese di 26 anni ha lanciato una petizione contro la legge Yadan, che ad oggi ha superato il 500.000 di firme. Tra le personalità pubbliche che hanno sostenuto la petizione, anche l'eurodeputata della France Insoumise, Rima Hassan, famosa per la sua lotta a favore della causa palestinese. Proprio nelle settimane che precedono la discussione della loi Yadan, Rima Hassan è stata messa in stato di fermo, accusata di apologia di terrorismo. Al centro del procedimento che la porterà davanti alla giustizia il prossimo 7 luglio c'è un post pubblicato il 26 marzo su X, in cui la parlamentare faceva riferimento a Koso Okamoto, membro dell'esercito rosso giapponese coinvolto in un attentato mortale in Israele nel 1972. Il post, successivamente cancellato, riprendeva una frase attribuita a Okamoto. «Ho dedicato la mia giovinezza alla causa palestinese. Finché ci sarà oppressione, la resistenza non sarà solo un diritto, ma un dovere». Per l'eurodeputata, questa non è la prima accusa di apologia di terrorismo. Le accuse precedenti sono state archiviate.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas.
E chiudiamo come ogni giovedì con la nostra rubrica sulla World Music, che oggi ci porta a Cuba, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Fra i massimi protagonisti della musica popolare brasiliana, Chico Buarque è arrivato nei giorni scorsi a L'Avana, dove mancava da 34 anni, su invito di Silvio Rodriguez, il più importante esponente, assieme al compianto Pablo Milanés, della nuova trova cubana affermatasi nella seconda metà degli anni 60. Buarque e Rodriguez, che si conoscono da mezzo secolo, si sono dati appuntamento in studio per realizzare una nuova versione che sarà diffusa a breve sulle piattaforme di Sueño con Serpientes, canzone di Rodriguez uscita in un suo disco del 75 e poi ripresa da diversi interpreti latinoamericani, fra cui Mercedes Sosa e Milton Nascimento. Ma al di là di questa collaborazione, l'incontro dei due artisti a Cuba avviene in un momento estremamente difficile per l'isola e assume un grande valore simbolico. In un post pubblicato sul profilo Instagram di Buarque, accompagnato da una foto dei due amici sul malecon de L'Avana, si legge che mentre le sanzioni contro l'isola vengono inasprite e la crisi economica ed energetica si aggrava, la visita del cantautore brasiliano è una dimostrazione di solidarietà al popolo e al paese e rafforza i legami tra due nomi centrali della musica latinoamericana, storicamente in rapporto per affinità estetiche e per l'impegno politico nella regione. Della stessa generazione, Chico Buarque, classe 1944, e Silvio Rodriguez, classe 1946, sono due figure di grande autorevolezza artistica e di forte reputazione personale e politica. Intellettuale a tutto tondo e affermato anche come poeta e autore di romanzi, Buarque fu arrestato negli anni 60 durante la dittatura brasiliana e trascorse poi un anno in esilio in Italia. Anche in tempi recenti è stato presente a manifestazioni politiche. Nel dicembre scorso ha partecipato a Rio alla manifestazione di massa contro la legge per amnistiare Bolsonaro e i golpisti del gennaio 2023. Dagli anni 60 Silvio Rodriguez è stato uno dei protagonisti della musica cubana più amati in patria, oltre che più conosciuti a livello internazionale. Assieme a Milanese, Rodriguez ha rappresentato la tendenza a innovare la canzone cubana aderendo sì alla spinta rivoluzionaria, ma guardando alla realtà cubana del dopo rivoluzione con una sensibilità moderna e una vena poetica nuova, attenta al quotidiano e senza appiattirsi sulla retorica e la propaganda. La statura artistica e la credibilità di Silvio Rodriguez, ma anche il suo dichiarato legame con l'esempio del Che, con gli ideali della rivoluzione e con la stessa figura di Fidel Castro, gli hanno permesso negli ultimi anni di esprimersi pubblicamente in maniera indipendente in diversi momenti critici. Nel 2021 Rodriguez chiese un'amnistia per gli arrestati durante le manifestazioni del luglio di quell'anno non colpevoli di violenze e lo scorso anno ha criticato decisamente il modo con cui il governo aveva affrontato le proteste degli studenti dell'Università dell'Havana contro l'introduzione di nuove tariffe di accesso a internet, parlando di metodi che provenivano da altre epoche storiche e ormai anacronistici. Ma in marzo ha fatto notizia la sua richiesta, in relazione alle minacce di Trump a Cuba, di avere il suo AKM, il suo Kalashnikov, da adoperare nel caso di intervento statunitense nell'isola. E si tenga conto, ha scritto Rodriguez nel suo blog, che lo dico molto seriamente. Molto seriamente lo ha preso il governo cubano che, cogliendo la palla al balzo, ha organizzato una cerimonia in cui il Kalashnikov è stato simbolicamente consegnato a Rodriguez da Alvaro López Miera, ministro delle Forze Armate e membro dell'ufficio politico del Partito Comunista, e alla presenza del presidente Miguel Díaz-Canel.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.